Laser.
Siamo messi che non si usa, non usano più uccidere, diciamo, come una volta, come negli anni '80, no? Però perché ci sono i colletti bianchi che comandano e non usano più le pistole. Fanno in un altro modo, se vogliono distruggere qualcuno. Dove abitavo prima, allora, quando fu del massi processo, anche i vicini, anche quelli che abitavano nel mio palazzo, per loro ero come una spiona, una spia, perché mi ero costituita parte civile nel massi processo.
Michela Buscemi è una delle prime testimoni di giustizia, una donna semplice ma determinata che si costituì parte civile nel maxi processo di Palermo del 1986 per gli omicidi per mano mafiosa dei suoi fratelli Salvatore e Rodolfo. La incontro tra il mare e la sua casa di campagna a 60 chilometri da Palermo e ci tiene a mostrarmi la sua famiglia di origine.
Questo è mio fratello Salvatore. Questo, Giuseppe accanto, mia madre, Rodolfo, mio fratello Rodolfo, questo è Claudio, questo è in braccio a mia madre, quello sono io, mio marito, mia sorella Rosalia, poi c'è Rita, Marcella, Maria.
E signora Buscemi, mi racconta perché i suoi fratelli vengono uccisi e quando, in che anni?
Il primo è stato ucciso il 5 aprile del 76. E mi ricordo che era un lunedì di sera, mi arriva una telefonata e che era mia madre che diceva hanno ucciso, cioè, a Totò, Salvatore, diciamo, lo chiamavamo Totò, hanno ucciso. E così siamo corsi io come marito e poi siamo andati lì, però non abbiamo visto il cadavere perché c'era la polizia e hanno ferito anche l'altro mio fratello che si trovava insieme. A quello invece una pallottola è entrata nell'anca e tuttora ce l'ha negli intestini, si è posata negli intestini, non si è potuto operare. Cioè io sono con mio marito, sono corsa all'ospedale, c'era questo mio fratello, ha pronto soccorso, con gli occhi dell'orrore che aveva visto il fratello morire e diceva Totò morì, nel senso che Salvatore l'ha visto morire così.
Quando i suoi due fratelli vengono uccisi dalla mafia, Salvatore perché si improvvisa contrabbandiere di sigarette e successivamente Rodolfo perché si mette sulle tracce degli assassini del fratello, Michela Buscemi decide di costituirsi parte civile contro il volere di tutta la sua famiglia di origine.
È successo che io mi sono costituita parte civile per l'uccisione dei miei fratelli, per avere giustizia. La mia madre non voleva e mi ha accusato attraverso i giornali che io ero pazza e soltanto mia figlia Michela ha fatto questo, né io né gli altri parenti ci entriamo. Questi erano i titoli del giornale di Sicilia, Repubblica, il giornale Loro, allora c'era Loro. Insomma, ad un certo punto io ho detto vabbè, la lascio perdere, perché poi c'è stata le telefonate che lei mi ha fatto, perché io in quel periodo avevo un bar nel quartiere dove abitava mia madre e lei scendeva, c'è stata questa cosa e lei mi ha accusato attraverso il giornale, insomma, come dicevo prima, che soltanto mia figlia Michela ha fatto questo, né io né gli altri parenti ci entriamo, ho preso le distanze, no? E facendo così mi hanno lasciato, diciamo, come se avesse detto alla mafia, noi non c'entriamo, lei è la colpevole.
Una famiglia con cui, dopo la sua partecipazione al maxi processo, Michela Buscemi chiude per sempre, E questo, malgrado da bambina, in un clima di miseria, violenza e deprivazione, si fosse occupata dei suoi fratelli e sorelle minori, donando loro un amore e una cura sconfinata.
Da piccola, specialmente, andavo a lavorare. A 11 anni sono andata a lavorare a pesce salato e cominciare a portare dei soldi in casa. Comunque. E mie sorelle, fratelli, avevo cercato sempre di aiutarli. E questo è il ringraziamento, comunque, il risultato.
Sì.
Ecco, in modo da poter essere messo a confronto. Ah,
Sì.
c'è l'imputato legge che chiede di essere interrogato. Anche Spadaro Tommaso.
Io ho delle documentazioni che posso approvare che Buscetta è un bugiardo.
Va bene, lei sarà
E
messo
se
a
non è
confronto.
come dico io, poi se
Lei sarà messo a
io ho
confronto e la corte lo
documenti in
riterrà,
mano.
naturalmente. Vabbè, lei forse non ha capito lo
No, no,
spirito.
si è riservato però.
E quindi
Se era
noi non abbiamo
possibile.
negato nulla. Va
Se era possibile, signor Presidente.
bene,
Io ho
ho capito.
documenti in mano per
Noi
dimostrare che è un
vogliamo che
bugiardo.
si realizzino le condizioni processuali che non si sono realizzate anche per colpa di taluni imputati, perché si possano eventualmente ammettere quei
Io ho
confronti che
documenti in mano, signor Presidente.
Cos'è stato il maxi processo di Palermo, in cui la Buscemi si costituisce parte civile, ce lo spiega Franca in Bergamo, magistrata e sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, una tra le voci più autorevoli nel contrasto alla criminalità organizzata.
Il maxi processo dell'86 è stato un evento giudiziario notevole che ha determinato una sorta di spartiacque nella storia giudiziaria del nostro paese, perché al di là del numero degli imputati veramente consistente, 480 circa, poi ridottisi a 460 se non sbaglio, in realtà quello che era fondamentale era la possibilità di processare Cosa Nostra nella sua struttura unitaria, nella sua piramide, quindi con la cupola, con i vertici dei mandamenti e le famiglie. Per la prima volta veniva affrontato il tema di una presenza sul territorio di una struttura criminale organizzata che poi ha avuto moltissimi emuli, diciamo, sul territorio italiano e anche all'estero, un vero e proprio sistema di potere. E sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prima fra tutti Tommaso Buscetta e poi anche Marino Mannoia, ma ce ne sono moltissimi da poter ricordare. Si accertò una verità processuale estremamente importante, e cioè che la mafia era organizzata in famiglie, mandamenti, aveva una cupola, aveva una commissione provinciale, una cupola regionale, e questo significava sostanzialmente che aveva una presa, un controllo sul territorio pari, se non superiore in alcuni momenti, a quella dello Stato. L'importanza del maxi processo venne avvertita nitidamente dai mafiosi. I mafiosi avevano sempre messo in conto la possibilità di finire in carcere, processati e quindi condannati, ma il racconto giudiziario che sortì fuori dal maxi processo con tutte le sue traversie, in appello alcune condanne furono riviste, poi fu confermato in Cassazione. Quel racconto giudiziario invece portava per la prima volta, faceva per la prima volta luce su tutto quello che Cosa Nostra era realmente. Qualcuno l'ha chiamato un antistato, in realtà no, era un cancro che si era insinuato anche nelle istituzioni. All'interno degli episodi processuali del maxi processo ci sono anche alcuni degli omicidi politico-mafiosi, c'è anche la partecipazione a livello criminale di soggetti legati alle istituzioni, alla vecchia Democrazia Cristiana dell'epoca, ad esempio. Non a caso la conferma in Cassazione nel gennaio del 92 del maxi processo fu uno degli elementi scatenanti, così almeno ci raccontano i collaboratori di giustizia, perché Riina ponesse in essere la sua strategia stragista del 92-93. Non soltanto Riina volle quella strategia stragista, evidentemente, però certo agli occhi degli uomini di Cosa Nostra la conferma del maxi in Cassazione fu una delle motivazioni che furono spese anche per convincere tutti i mandamenti a partecipare alla strategia stragista. Quindi si comprende benissimo che cosa significa a livello politico-giudiziario il maxi. Poi ci sono stati altri maxi processi, a volte si definiscono maxi soltanto in relazione al numero complessivo degli imputati, ma in realtà il termine maxi, al di là del dato numerico, significa qualcos'altro dal punto di vista storico.
Io continuo per i fatti miei, cioè continuo ad andare dal processo, soltanto che i barri che avevamo, abbiamo perso tanti clienti, perché il bar dove abitava mia madre, i clienti, poi si lavorava quasi soltanto con le scuole, perché non era un bar centrale, ecco, di passaggio, era un bar di quartiere. E così poi abbiamo tirato avanti fino negli anni 90, da 90 fino al 90. E si diceva, ci vendevano tipo gli spioni, ecco, spioni. C'era qualche cliente affezionato che ci ha raccontato, dice, mi ha chiamato una tale persona e mi ha detto, ma tu non hai paura di andare in quel bar? Dice, se uccidono a loro, dice, pensa che uccidono anche a te. Cioè, facevano spaventare. E no, poi per forza maggiore abbiamo chiuso il bar perché era un peso, poi era diventato non una fonte di guadagno, ma un lavoro. Mio marito è andato a lavorare, a fare il muratore, perché il suo mestiere era quello. E io sono andata a fare la collaboratrice domestica.
Nel bar di Michela Buscemi e suo marito Enzo verrà fatta esplodere una bomba, una chiara minaccia per costringere la cosiddetta spiona al silenzio. E proprio La spiona, la mia vita e la mia lotta è il titolo dell'ultima pubblicazione di Michela Buscemi, edita dalla casa editrice Ponte alle Grazie. È scritta a quattro mani con il giornalista Riccardo Bocca.
Ho conosciuto la storia di Michela Buscemi attraverso un'intervista che le era stata fatta in occasione del 21 marzo, che è la giornata di memoria e di impegno per le vittime della mafia. Una giornata nella quale Michela Buscemi ricopriva il ruolo di testimone. E all'interno di quell'intervista c'erano tutti gli ingredienti che mi hanno spinto poi ad approfondire quella che era la sua storia. Nel 2023 ho pensato di raccontare la storia di Michela Buscemi con Michela Buscemi, proprio perché ritenevo che fosse importante raccontare la storia di un'antieroina, non una figura che volesse apparire come salvifica all'interno della terribile storia della mafia, ma come invece la storia di una persona comune colpita da due terribili lutti, da due omicidi, quelli dei suoi fratelli, compiuti da parte della mafia e che partendo da questo ha costruito una propria consapevolezza antimafia che ha avuto il momento della sua massima espressione nella testimonianza, nella costituzione di parte civile al maxi processo, dove ha fatto nomi e cognomi di quelli che lei riteneva fossero i responsabili della morte dei fratelli.
È rimasta, diciamo, scolpita la sua figura, la sua storia, e perché proveniva da una famiglia molto povera del proletariato urbano palermitano e si costituì parte civile per la morte atroce dei suoi due fratelli, sulla base di una convinzione personale fortissima, osteggiata però dal resto della famiglia. Michela Buscemi ha vissuto non soltanto l'ostilità dei mafiosi dietro le gabbie del maxi processo, ma soprattutto l'ostilità, l'avversità, il ricatto affettivo pesantissimo di tutta la sua famiglia. La madre, ad esempio, di Michela Buscemi non si costituì parte civile. Michela Buscemi fu costretta a chiudere la sua attività commerciale perché nessuno andava più da lei. E la sua storia è l'esempio anche di come ci possa essere la necessità di spezzare non soltanto il vincolo della paura, ma anche quello della necessità di avere il sostegno di una parte di popolazione che, pur non essendo criminale direttamente, però è profondamente intrisa dalla mentalità mafiosa. Insomma, Michela Buscemi ha cercato e è riuscita ad uscire fuori dalla mentalità mafiosa, pagandone un prezzo altissimo.
La figura di Michela Buscemi rappresenta all'interno del mondo del contrasto alle mafie l'esempio della coerenza, l'esempio della forza con cui anche all'interno del proprio nucleo familiare si può esercitare un dissenso e trovare la forza individuale per esporsi e per denunciare. Ecco, tutto questo è fondamentale non soltanto all'interno di quella che è la nostra storia passata, ma anche e soprattutto per i ragazzi, per i quali è espressamente stato pensato questo libro come messaggio verso il futuro che possa dialogare e interessare il pubblico di oggi, ma anche coloro che non hanno vissuto le stagioni più buie della mafia.
Vi sono altre cariche insieme alla famiglia?
Sì, rappresentante, sottocapo, consigliere, capi di scena.
Stavamo parlando della commissione. Lei mi diceva che la commissione...
Durante il maxi processo di Palermo, Michela Buscemi continuò a ricevere delle minacce, ma quando queste vennero rivolte verso i suoi figli, dovette purtroppo ripensarci.
Ma lei rifarebbe tutto quello che ha fatto?
Senz'altro, forse meglio. Non mi sarei ritirata nel processo d'appello, sicuro.
Perché lei si è ritirata nel processo d'appello?
Sono dovuta ritirarmi di minacce ricevute sui miei figli, su questo che era in marina pure. Mi hanno detto, mia figlia era venuta a licenza, era telefonata di sera, di sera io sono alzata. E dice, lei mi chiede Buscemi, ho detto sì, il signore si ritira dal processo, che è meglio per lei. Ma perché? Ma chi è lei? Perché una voce era camuffata. Il signore si ritira, non crede perché suo figlio dice il partito senza lui. Si ritira che è meglio. Ok, sono dovuta andare domani, sono andata al centro in passato, che mi supportavano loro, e siamo andati insieme da mio avvocato, l'avvocato che era l'avvocato di Napoli, dice, signora, non possiamo rischiare che altre vittime innocenti. Le consiglio di ritirarsi. Allora ho detto, va bene, mi ritiro, però voglio andare in aula a dire perché mi ritiro. Vuole andare in aula? Sì, va bene. Così, poi sono andata in aula e c'era l'avvocato Fragalà, che era un avvocato dei mafiosi, che ha detto, la signora con le sue parole ha gettato un'ombra in questo processo. Perché mi insomma, ho sorriso perché pensavo... Come prima c'era la luce, ora c'era l'ombra, pensavo mi veniva a ridere. Facevo così, sì, un'ombra. E niente, poi il mio avvocato di Napoli ha preso la parola, insomma, dicendo tante cose. Così mi sono ritirata dal processo, d'appello.
Franca in Bergamo, il ritiro della Buscemi dal maxi processo rappresenta una sconfitta?
Il suo gesto è stato estremamente importante. All'epoca non esistevano gli strumenti che abbiamo oggi per la protezione dei testimoni di giustizia. Siamo molto avanti adesso, i testimoni di giustizia hanno un apparato di protezione a loro favore. All'epoca invece tutto questo non esisteva, si stavano cominciando a studiare le prime misure di protezione di polizia per i collaboratori di giustizia, ma i testimoni erano fortemente sovraesposti. La minaccia che raggiunse la famiglia di Michela Buscemi, minacciarono di uccidere un figlio, era una minaccia estremamente seria e quindi lei nella fase d'appello non si ritirò la sua costituzione di parte civile. Ma questa non è una sconfitta di Michela Buscemi, questa è una sconfitta della società di allora. Voglio ricordare anche che all'epoca non c'erano sostegni economici per i testimoni di giustizia, mentre oggi ci sono. E all'epoca la possibilità di costituirsi parte civile, di avere un avvocato, per Michela Buscemi fu possibile soltanto con l'aiuto di alcune associazioni palermitane antimafia, tra cui il Centro Impastato, ad esempio. Questa è la storia che si può raccontare, che si deve raccontare, cioè come in alcuni passaggi della nostra lotta contro la criminalità organizzata alle falle dello Stato, alle carenze, alle assenze dello Stato, abbiano supplito invece i movimenti antimafia che sono stati potenti e presenti nel territorio palermitano e in tutta la Sicilia.
Nonostante la paura, edito dalla Meridiana, fu il primo libro della Buscemi, che proprio a dispetto della paura ha continuato a militare e soprattutto a parlare.
C'era allora Giovanna Terranova, la vedova del giudice Terranova, che aveva fatto un'associazione Donne Siciliane contro la Mafia. Mi ha chiamato, sono andata da lei e sono iniziata a far parte di questa associazione. Ero anche nel direttivo con lei. E così ho cominciato, che fu subito dopo l'86, l'87, così.
Lei va anche nelle scuole, è andata per tanti anni a parlare nelle
Sì,
scuole.
nelle scuole. Attualmente se mi chiamano io ci vado, però se non mi chiamano non mi posso proporre
Che cosa dice a questi ragazzi lei?
io. Ma racconto un po' della mia storia e dico sempre che loro non devono seguire il padre, la madre che hanno certe idee. Loro pensare con la loro testa devono pensare. Cioè, intendo di più quelli figli dei mafiosi, che si trovano pure in queste scuole, giustamente. E questo loro mi ascoltavano con attenzione. Una volta all'inizio sono andata a San Giuseppe Ato con la mia amica, che era la sindaca in quel periodo di San Giuseppe Ato, si chiamava Maria Maniscalco, era. E quella era una scuola media e mi sono sentita, perché poi i ragazzi andarono a finire. Michele, la posso batti in mano, confusione, mi sentivo in uno stadio. Ragazzi, non fate così. Era il periodo quando avevano arrestato Di Maggio, il mafioso di San Giuseppe.
Riccardo Bock, giornalista e coautore del libro La spiona, la mia vita e la mia lotta, esprime parole di riconoscenza per l'incontro con Michela Buscemi.
È stata un'esperienza meravigliosa, meravigliosa per come mi ha accolto in quel contesto Michela Buscemi, ovvero con uno sguardo da principio vigile, attento per valutare chi si trovava davanti e poi invece forte di un'ospitalità incredibile che si è trasformata molto presto in amicizia, in un legame fondato proprio sui valori che lei esprime nel territorio dove ancora viva, quelli della legalità, quelli della voglia di non girarsi dall'altra parte e di essere sempre testimonianza di opposizione al potere mafioso.